Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. No a truppe europee in Ucraina, nessun passo indietro sulle rivendicazioni territoriali e la risposta di Mosca alle proposte del vertice di Berlino sul piano di pace. Dichiarazioni discordanti con l'ottimismo espresso ieri da leader europei e Stati Uniti, mai stati così vicino alla pace, ne parleremo con un analista. Dare la possibilità alle persone fortemente indebitate di risanare il proprio debito. Il Consiglio nazionale approva la proposta del governo. Due fratelli srilanchesi a processo da oggi a Lugano per la morte della moglie di uno di loro, l'accusa per entrambi di assassinio. 62.000 infortuni all'anno in Svizzera sulle piste da sci, l'ufficio prevenzione infortuni lancia un appello, maggiore attenzione all'attrezzatura ed evitare di sopravvalutare le proprie capacità. La Russia dunque non ci sta, lo ribadisce una volta di più. In Ucraina non vuole la presenza di truppe europee, che il Cremlino definisce truppe NATO, anche se per il momento il comando dovrebbe invece essere affidato a quella che viene definita la coalizione dei volenterosi, e non vuole ritirarsi nemmeno di un centimetro dai territori ucraini che ha occupato. Mosca, attraverso il viceministro degli esteri Ryabkov, ha reagito così ai propositi piuttosto ottimistici emersi ieri a Berlino, dove è Stati Uniti, paesi europei e Ucraina stessa hanno ulteriormente affinato il piano di pace proposto da Washington. Rosalba Castellettis è la nostra collaboratrice per la Russia, inviata di Repubblica. Da Mosca non giunge quindi alcuna apertura.
Sergei Ryabkov, in un'intervista con ABC News, è stato abbastanza netto, se si escludono il solito sbandierato ottimismo e apprezzamento di circostanza per gli sforzi di mediazione di Donald Trump. Il viceministro degli esteri ha ribadito due linee rosse non negoziabili per Mosca. La prima, la questione territoriale. La Russia non rinuncerà a quelli che chiama nuovi territori, le sue nuove 5 regioni. E ha menzionato specificatamente Crimea, Donbass e Novorossiya, vale a dire, oltre alla Crimea, le regioni di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson che non controlla nella loro interezza. La seconda linea rossa è il dispiegamento di truppe occidentali sul territorio ucraino, che però Kiev considera una garanzia per la sua sicurezza in uno scenario postbellico. Come ha sintetizzato bene Fyodor Lukianov, politologo che detta le linee di politica estera del Cremlino, Trump potrà pure dire di avere trovato il consenso sul 90% dei punti, ma quello che conta per entrambe le parti è il restante 10% su cui non c'è intesa. Tanto che il quotidiano filo governativo Moskovskij Komsomolets ha invitato tutti a essere realisti, dicendo che non ci sarà alcun accordo di pace a breve. Ma Mosca ovviamente ha già pronto il capro espiatorio dell'eventuale fallimento dei negoziati, sarebbe a dire l'Europa, che continua a proporre piani alternativi a quello presentato da Putin a Trump ad Anchorage in Alaska e da cui la Russia non si schioda.
Queste dunque le posizioni di Mosca, e per fare il punto sulle trattative in corso abbiamo con noi Eleonora Tafuro Ambrosetti, che è responsabile dell'Osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale per l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Buongiorno professoressa.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Lo abbiamo sentito ieri, dichiarazioni molto positive dopo il vertice di Berlino, mai stati così vicino alla pace, si è detto, l'ha fatto anche Trump. Oggi la reazione di Mosca, che raffredda un po' tutto e invita ad un più sano realismo. Come spiega l'ottimismo espresso ieri?
Beh, sicuramente dei progressi ci sono stati, anche solo nel compattare l'alleanza tra Kiev e l'Unione Europea e nel portare gli Stati Uniti, che sono invece spesso più allineati con le posizioni di Mosca, verso posizioni comuni, quindi ricompattando un po' anche l'alleanza transatlantica. Quindi da quel punto di vista sicuramente i progressi ci sono, ma i nodi del conflitto, quelli che Mosca chiama le cause profonde del conflitto, sono ancora lontani da essere risolti, e questa è una situazione che noi vediamo soprattutto perché Mosca da un lato è convinta di poter ottenere tutti i suoi obiettivi con la forza militare, e Kiev, d'altro canto, non si sente ancora in una posizione di perdente assoluto che la costringe ad accettare qualsiasi compromesso. Sta lottando molto duramente, non solo sul campo militare, ma anche diplomatico, per ottenere non una pace giusta, ideale, come sarebbe appunto giusto in un mondo ideale, ma una pace che almeno sia un po' un compromesso, che tenga un minimo in considerazione gli obiettivi e gli interessi di Kiev.
La posizione rigida di Mosca che abbiamo sentito fa parte, come dire, del gioco della contrattazione delle parti. Ci sono margini di manovra su questi punti, secondo lei? Io invece proprio la chiusura è totale.
Sì, secondo me un minimo di flessibilità può essere mostrato, ma in un secondo momento. Adesso le posizioni sono massimaliste. Io credo che se veramente gli Stati Uniti decideranno di utilizzare delle leve politiche, si è parlato anche di sanzioni, oppure di un ritorno di invii militari, di armi militari dagli Stati Uniti all'Ucraina, allora probabilmente si potrà anche mostrare un po' più di morbidezza, ma nel momento in cui Mosca appunto si trova in questa fase negoziale in cui sente di essere forte, le posizioni sono massimaliste. D'altronde anche l'Ucraina sta utilizzando qualche leva negoziale. Io credo francamente che a Kiev nessuno pensi veramente che un'adesione alla NATO sia possibile, eppure questa è usata, no, anche in fase negoziale,
Sì.
per far vedere che l'Ucraina è disposta anche a concedere alcune cose, rinunciando all'adesione alla NATO.
Ecco, la Mosca ha parlato, l'abbiamo sentito prima, come dire, che ha definito l'Europa come capro espiatorio nel caso di un possibile fallimento. Ecco, la questione del congelamento dei beni russi in Europa, su cui sta puntando la Commissione proprio in questi giorni, da usare a favore dell'Ucraina, in quale misura può ostacolare questo processo e quindi giustificare un po' questa visione di Mosca, no, che abbiamo sentito espressa prima?
Beh, sicuramente è stata fin da subito strumentalizzata dal Cremlino, e in un certo senso è una misura che comporta dei rischi legali anche molto, molto forti per l'Unione Europea, rischi anche di credibilità, di appunto di fiducia nei mercati internazionali. Quindi è un'operazione molto rischiosa per l'Unione Europea in primis, ma è anche una delle poche opzioni che l'Unione Europea ha per continuare a sostenere l'Ucraina. Le altre sono indebitamento sui mercati internazionali, cose che insomma spaventano gli Stati europei più indebitati, come ad esempio l'Italia, oppure dei pagamenti diretti, che insomma sappiamo bene non sono particolari, non sono, non è un'opzione particolarmente favorita. Quindi da questo punto di vista diciamo ci sono poche possibilità. Potrebbe la questione degli asset rientrare in un tema negoziale più ampio, in cui insomma l'Unione Europea propone magari uno stop a questa idea se ci fossero delle concessioni da Mosca, ma anche in questo caso non sono ottimista. E in ogni caso domani avremo un po', no, scusate, giovedì avremo
Giovedì
le idee un po' più chiare su come l'Unione Europea deciderà di procedere in questo senso.
col vertice dell'Unione Europea, appunto, che è focalizzato soprattutto su questo punto. Eleonora Tafur Ambrosetti, lo ricorda, analista dell'ISPI, esperta di Russia. Grazie per le sue considerazioni, per essere stata ospite della Radio Giornale. Le auguro una buona giornata.
Grazie a voi.
Noi ora voltiamo pagina. In Ticino si è aperto il processo per l'assassinio di una donna srilanchese uccisa a chiasso l'11 settembre 2024. Alla sbarra il marito e suo fratello, anche loro originari del paese asiatico. Ce ne parla Christian Girardoni.
Speravano di farla franca, facendo passare l'omicidio per un arresto cardiaco, quindi per una morte naturale. Ma non è andata secondo i piani dei due fratelli e dopo circa 3 settimane, il 3 ottobre, è stato arrestato il marito. Il 18 ottobre le manette sono scattate anche ai polsi del fratello. Questa mattina il giudice Amos Pagnamenta ha aperto il processo ricostruendo la relazione che legava la coppia che abitava in via degli Albrici a Chiasso. Come si sono conosciuti, quando hanno iniziato a frequentarsi, come sono nati i primi problemi. Questo perché sono proprio i problemi coniugali ad essere degenerati nell'omicidio della donna nell'autunno dell'anno scorso. Da quanto sostenuto dal vedovo, lei lo tradiva e avrebbe minacciato di lasciarlo, portandogli via anche la figlia. Una situazione di cui l'uomo discuteva abitualmente col fratello maggiore, che abitava a Bergamo. Gelosia, rabbia e vergogna familiare hanno spinto alla conclusione che l'unica soluzione fosse ucciderla. Qui comincia però il rimpallo delle responsabilità, con entrambi i fratelli che non si assumono questa decisione e la scaricano sull'altro. Anche sull'esecuzione ci sono 3 versioni diverse, ma oggi è stata sostenuta quella in cui l'omicidio è stato commesso insieme. Fratelli che per questi motivi hanno litigato in carcere e ora non si parlano. In mattinata è stata sentita la versione del vedovo, nel pomeriggio si aggiungerà quella del fratello.
Restiamo in Ticino per riferirvi che il tema del tram treno del Luganese per il momento resta all'ordine del giorno del Gran Consiglio. Questa mattina infatti la Commissione della Gestione ha deciso a maggioranza di non posticipare ai prossimi mesi l'approvazione del credito aggiuntivo come chiesto dall'UDC. I democentristi però potrebbero portare in aula la stessa richiesta prima della discussione del tema. Il rinvio doveva servire ad avere chiarimenti su alcuni dubbi emersi sulla stampa sulla capacità della rete tram treno di gestire flussi nelle ore di punta. Per questo motivo questa mattina in audizione in commissione c'era anche il direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali. Lavori parlamentari anche a Berna, alle Camere, e dare una seconda opportunità alle persone fortemente indebitate, quanto si prefigge il progetto di legge del Consiglio federale. L'obiettivo è dare la possibilità di risanare il proprio debito, progetto di legge approvato oggi con 121 voti a 71 e 3 astensioni dal Consiglio nazionale. Da Berna, Anna Valenti.
A volte perché hanno perso il lavoro, a volte perché il loro salario non consente di far fronte a spese impreviste, di curarsi, a volte ci sono di mezzo patologie come ludopatie. Il risultato è che spesso finiscono per indebitarsi facendo capo a crediti, prestiti, non pagano fatture né cassamalati. Il Consiglio federale vuole dare loro la possibilità di tornare a una vita indipendente senza essere schiacciati dai debiti. Il motivo lo spiega il consigliere federale Beat Jans.
Es gibt keine rechtliche Möglichkeit für einen Neustart.
In Svizzera non esiste per le persone fisiche la possibilità legale di ricominciare da capo. Le società e le imprese possono fallire e semplicemente cessare di esistere. Una persona invece non può farlo. Le persone colpite possono effettivamente essere ridotte a livello di sussistenza per il resto della loro vita e questo porta a disperazione, ma le conseguenze negative sono anche per la società, visti gli alti costi che comporta sostenerle. Beat Jans sottolinea la lacuna giuridica esistente nel sistema svizzero, a differenza di quanto accade a livello internazionale. Il progetto in sostanza prevede 2 nuove procedure. La prima opzione è una procedura concordataria semplificata, pensata per chi ha un reddito regolare. Permette di negoziare un accordo con i creditori, vincolando anche quelli non consenzienti. La seconda opzione è il fallimento risanatorio, destinato a chi non può pagare. Prevede un periodo di prelievo di 3 anni del loro salario, di tutti i beni che hanno, con consulenza, al termine del quale il debitore ottiene la liberazione dal debito residuo. E se sulla prima non c'è stata controversia, la seconda ha suscitato discussioni. Per gli oppositori, 3 anni erano troppo pochi, critica respinta dalla socialista Jacoud, relatrice della commissione. Gli studi dimostrano che procedimenti troppo lunghi vengono troppo spesso annullati. 3 anni invece rappresentano un orizzonte realistico abbastanza lungo da coinvolgere chi abbandona, ma abbastanza breve da mantenere entusiasmo e motivazione. Studi dimostrano che scadenze più lunghe favoriscono il successo e non riducono significativamente l'importo recuperato dagli investitori. Tra i punti controversi anche l'uso di entrate straordinarie o eredità. Una minoranza voleva potesse restare nelle mani dell'indebitato per rifarsi davvero una nuova vita. Alla fine invece ha vinto la maggioranza, ossia chi voleva fosse devoluta ai creditori. Idem per chi chiedeva che la procedura potesse essere ripetuta nella vita. Qui nessuna seconda chance, una volta sola e basta. Un progetto che ha trovato l'opposizione dell'UDC. Gli argomenti sono riassunti dalla consigliera nazionale Steinemann. Indebitarsi non dovrebbe valere la pena. Nel ben sviluppato Stato sociale svizzero queste persone non cadono nel vuoto. Le conseguenze economiche dell'indebitamento, ad esempio per il gioco online, sono a carico della collettività sotto forma di aumento dei prezzi delle automobili, dei premi di assicurazione sanitaria e delle tasse. Alla fine il progetto è stato accettato a larga maggioranza. Ora passerà al Consiglio degli Stati.
E sempre dalle Camere non ha convinto gli Stati il disegno di legge del governo di attribuire alla Confederazione la competenza per la copertura dei danni agli edifici in caso di terremoto. La proposta rispedita al Consiglio federale prevedeva un prelievo ai proprietari di immobili dello 0,7% del valore assicurato dell'edificio per indennizzare le persone colpite e consentire una rapida ricostruzione. Siamo a metà dicembre per sciatori e snowboarder, la stagione è agli inizi e chi si occupa di prevenzione oggi lancia un appello agli appassionati ricordando il grande numero di incidenti e infortuni sulle piste. Alan Crameri, cominciamo dalle cifre aggiornate da parte dell'Ufficio Prevenzione Infortuni.
Dall'analisi pubblicata stamattina leggiamo che in Svizzera ci sono 62.000 infortuni all'anno sulle piste. Un quinto di questi costringono la persona ad assentarsi dal lavoro per almeno un mese. In numeri assoluti quindi sono cifre con un impatto veramente rilevante. Un paio d'anni fa era stata fatta anche una stima dei costi. Oltre 700 milioni di franchi all'anno sono i costi appunto materiali di questi incidenti. A ciò vanno aggiunti poi in media 12 persone che perdono la vita ogni anno, spesso fuori pista. Per contestualizzare i dati però bisogna anche metterli in relazione al numero di persone in totale sulle piste. In Svizzera si stima che 3 milioni e mezzo di residenti siano perlomeno occasionalmente sulle piste, per lo più con gli sci ma anche con lo snowboard, e in questa relazione si contano quindi 3 feriti ogni 1000 giornate sugli sci, un valore stabile negli ultimi 5 anni.
Una stabilità che insomma potrebbe in fondo stupire visti gli sforzi fatti per aumentare la sicurezza.
Sì, anche se va detto che sul lungo termine, cioè su una ventina d'anni, gli infortuni sugli sci sono diminuiti un po', mentre con lo snowboard sono leggermente aumentati. Ad ogni modo sono elevati, l'Ufficio Prevenzione Infortuni lascia intendere che si possa fare di più per limitarli, regolare ad esempio gli attacchi correttamente per evitare i molti infortuni al ginocchio e poi evidentemente moderare la velocità sulle piste perché quasi sempre sono errori personali che portano alle cadute. L'ufficio poi ha elaborato anche delle raccomandazioni tecniche per i gestori degli impianti per progettare al meglio gli snowpark dove sciatori e snowboarder si divertono facendo salti. A fine stagione vedremo se le cifre saranno diminuite.
E restiamo dunque in attesa di questi dati. Alan Crameri e la sicurezza sulle piste da sci. E questa settimana la SSR sostiene la campagna lanciata dalla catena della solidarietà, una campagna a sostegno delle bambine e dei bambini che soffrono a causa di violenze, ma anche per motivi economici e di disagio fisico e psichico, anche a livello regionale. L'associazione Contatto si occupa insieme alle autorità comunali di Chiasso e Mendrisio della presa a carico delle famiglie. Il servizio è di Claudia Iseli e Alessandro Broggini.
La famiglia è uno dei pilastri della nostra società. L'associazione Contatto nel Mendrisiotto entra in gioco quando questo pilastro scricchiola. Il suo obiettivo? Sostenere e incentivare progetti per rafforzare le risorse della famiglia. Si valorizza il ruolo del genitore e contemporaneamente quello del bambino. A Mendrisio e a Chiasso sono stati i servizi sociali ad esprimere la necessità di fare un passo in più nella presa a carico ed è qui che entra in gioco l'associazione Contatto. La vicepresidente è Françoise Gehring.
In base alla loro esperienza ci siamo resi conto che l'importanza dell'intervento precoce è spesso una chiave di volta per fare in modo che si possa entrare in contatto con processi di vulnerabilità e quindi strappare ad eventuali peggioramenti delle situazioni che poi possono funzionare con una presa a carico appunto precoce, cioè immediata.
Nel 2022 nasce così l'associazione Contatto. Fondamentali le competenze e le conoscenze sviluppate direttamente sul territorio dai servizi servizi sociali, quando le famiglie chiedono aiuto davanti ad esempio a divorzi, malattie o a un lutto. A Mendrisio Luca Di Stefano accoglie, ascolta e coordina l'affiancamento.
Momenti in cui l'attenzione verso il processo di crescita dei figli viene un po' meno, allora a quel punto un sostegno esterno, un affiancamento può in un periodo della vita giovare alla famiglia, al bambino e alla bambina. Il tempo è comunque limitato, ecco. Vogliamo andare via il prima possibile. Vuol dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro.
A Chiasso questo ruolo è coperto da Lucia Ceccato.
La situazione ideale sarebbe che la famiglia si autosegnalasse, perché questo significa che davvero i genitori hanno un loro obiettivo di cambiamento. Poi in realtà spesso il suggerimento di chiedere un sostegno di questo tipo viene dato dalla scuola o dal pediatra o da altre agenzie del territorio che sono in contatto stretto con le famiglie.
Il sostegno si rivolge a famiglie con figli dai 5 ai 10 anni, 39 quelle seguite finora per un totale di 47 bambini. La richiesta però sarebbe molto maggiore. Non esiste una vera tipologia di famiglia e varie sono le problematiche e i fattori scatenanti. Ancora Luca Di Stefano.
L'educatore si reca al domicilio, ma agisce anche sul territorio, quindi si interfaccia anche con la scuola, con le società sportive, con un gruppo di vicini, per far sì che la famiglia abbia un supporto proprio da tutto il territorio.
Spesso il fattore scatenante è una difficoltà scolastica che non si riesce a comprendere o gestire. Siamo in una società che stressa tutti in maniera esagerata, bambini compresi. A volte davvero sembra banale, ma l'educatore quello che fa è cercare di aiutare a pianificare la settimana, a pensare un giorno alla volta e a volte anche a sfoltire.
La validità di un progetto del genere si misura sulla durata, per cui ecco l'obiettivo anche dell'associazione è veramente rafforzare, diciamo, la collaborazione pubblico e privato e raccogliere il più possibile dei fondi che permettono anche al progetto di crescere.
Fondi che, per l'associazione Contatto, giungono anche attraverso i contributi della catena della solidarietà, con l'intenzione di coinvolgere anche altri comuni.
Un contributo di Claudia Iseli e Alessandro Broggini. Io vi ricordo che la catena della solidarietà promuove giovedì, tra due giorni dunque, una giornata nazionale di raccolta fondi. Le donazioni si possono comunque fare già sin d'ora. Maggiori informazioni sul sito catenadellasolidarietà.ch. È tutto per questa edizione. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.